Dopo sono derivate tutte le altre attività di servizio all'Evangelo svolte attraverso le chiese nello spazio e nel tempo fino a noi. E dunque questo radicamento nella origine nuova presenza nella storia umana che ha preso vita dalla Pasqua di morte e resurrezione di Gesù. E quindi la vita nuova, quella che noi chiamiamo vita cristiana, il discepolato di Gesù. E Giacomo sviluppa i suoi messaggi con un linguaggio che è espressione inconfondibile dell'ambiente, della cultura, dell'andatura discorsiva e didattica propria dell'ambiente giudaico a cui egli appartiene. E d'altra parte con molta delicatezza, mi sembra di poter esattamente esprimermi in questa maniera, ce ne siamo già resi conto, ma anche con molta chiarezza ciò che veramente costituisce il valore originario, essenziale, imprescindibile di quella novità che oramai è diventata principio generativo di vita nuova in tanti altri contesti, in tanti altri ambienti, coinvolgendo tante altre persone che hanno accolto ed ecco si stanno man mano formando nuove realtà comunitarie. Bene, la lettera, che non è una lettera, come sappiamo, è una raccolta di sentenze didattiche, così mi esprimevo a suo tempo, forse ricordate, appunti per sviluppare delle catechesi, appunti di predicazione, in ogni caso noi abbiamo avuto modo di suddividere lo scritto in tre sezioni e siamo alle prese ancora con la prima sezione, ma subito completeremo la lettura del capitolo primo, prima sezione della lettera, questi 27 versetti a cui credo di aver dato il titolo che leggo adesso in questo appunto che ho sotto gli occhi: la vita nuova nel discepolato di Gesù. Se vuoi avvicinarti a meglio c'è spazio. La vita nuova nel discepolato di Gesù. Il nome di Gesù è comparso nel versetto primo, che dà allo scritto una vaga fisionomia epistolare: Giacomo, servo di Dio del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, salute. Ne parlavamo a suo tempo. La vita nuova, ed ecco, dicevamo fino al versetto 12, la vita nuova si costruisce nelle prove, e su questo Giacomo riflette con molta serietà, ma anche con molta serenità e soprattutto con l'afflato di chi è sintonizzato con la novità di cui è stato protagonista il Signore, per cui la vita dei discepoli è segnata da una beatitudine, come leggevamo nel versetto 12, in cui ci siamo fermati, come dire, una prima ricapitolazione di quei segnali che Giacomo ha messo in evidenza per quanto riguarda la definizione, l'interpretazione della novità che è prerogativa dei discepoli del Signore, una beatitudine che è maturata nelle prove, una beatitudine che è maturata nel confronto con i limiti e le incertezze, e d'altra parte è proprio il mistero pasquale del Signore che ha aperto la strada della vita laddove altrimenti le contrarietà diventerebbero momenti di drammatica desolazione e sconfitta. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, la prova, il pirasmos, diceva il versetto 12. Qui eravamo giunti, questa capacità di sostenere la prova, che non è, come abbiamo constatato, la prospettiva di un'attività eroica, grandiosa, riservata a dei personaggi straordinari, ma è esattamente il cammino di quell'esistenza umana che nella relazione con Gesù che è Kyrios, Gesù che è Signore, Gesù che è passato, Gesù che ha vinto la morte, Gesù che ha aperto la strada della vita nuova, passando attraverso tutte le contrarietà e le opposizioni e i rifiuti di cui l'umanità è capace, ecco. La beatitudine è quella che peraltro è tema dominante nello stesso insegnamento di Gesù per come leggiamo nei Vangeli, lo sappiamo bene. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Ecco, c'è di mezzo un combattimento, ma è un combattimento accompagnato da questa dolcezza, da questa delicatezza, da questa gioia perfetta, come ricordate, letizia perfetta, così traduceva la mia Bibbia fin dal versetto 2, che è un'espressione tipicamente evangelica e direi, come ben ricordate, tipicamente francescana, perfetta letizia, ecco. E dunque adesso dobbiamo proseguire. È una vita beata che si costruisce nella gratuità dell'amore, senza escludere in nessun modo urti e contrasti, fatiche e incertezze, ma è pur vero che è proprio questa dolcezza misteriosa e inconfondibile che diventa un elemento che struttura dall'interno con una straordinaria capacità di consolazione la vita dei discepoli del Signore. Dopodiché prosegue, versetto 13, continua a elaborare il discernimento circa la vita nuova dei discepoli del Signore, che, come ci ha detto già dall'inizio del capitolo, è esposto inevitabilmente all'impatto con le prove. Questo discernimento prosegue adesso e prosegue dando risalto a situazioni che proprio nel contesto di quelle prove, continuo a usare un termine che di per sé ricapitola tante cose, prove di ordine fisico, di ordine morale, di ordine psichico, di ordine sociale, quello che ha a che fare con i limiti della nostra esistenza umana, che vengono messi in evidenza, che vengono proprio stretti in situazioni che provocano impatti inevitabili, e dunque nelle prove emerge un negativo. Ma vedete, lui ce ne parla adesso perché è esattamente quel negativo della nostra condizione umana che nella prova viene spremuto, viene filtrato. È la prova, così come viene affrontata dai discepoli del Signore in quella prospettiva beatificante, in quella prospettiva di consolazione di cui sappiamo. Certamente emerge come dire, un grumo di materiale inquinato che presente nell'impianto antropologico della nostra esistenza umana. Ma poi dopo aggiungerà, ecco come nella prova emerge il positivo. Dunque tutto rientra dentro a un disegno provvidenziale che adesso sta man mano illustrando e sta elaborando i criteri di un discernimento in maniera sempre più precisa, anche se con estrema sobrietà, come già abbiamo constatato e subito verificheremo. Nessuno, dice il versetto 13, quando è tentato, qui di nuovo è il verbo piragine, è il sostantivo pirasmos, è la prova. Dunque, nessuno quando è tentato, in quel senso ampio di cui ci siamo resi conto, dica: sono tentato da Dio. Tentato nel senso che Dio si presenta come l'avversario. Sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato dal male. Lui non può essere tentato dal male, è apirastos, dice, e non tenta nessuno al male. Questo al male è aggiunto dal mio traduttore, ma si intende, il negativo che emerge nella prova e su cui adesso il nostro Giacomo ferma l'attenzione, non viene da Dio. Nella prova emerge quel negativo che è intrinseco alla nostra condizione umana, che è segnata da un disordine, da una disfunzione, da una destrutturazione del proprio impianto originario. Infatti, dice, ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza, l'epizimia, la propria concupiscenza, e aggiunge che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, la martia, il peccato, e il peccato, quando è consumato, produce la morte. Ecco, vedete, una disfunzione strutturale che Giacomo costruisce in modo estremamente sobrio, ma anche estremamente efficace, in questa sequenza che si articola, come adesso ho appena letto, in questa maniera: concupiscenza, peccato, morte, concupiscenza, peccato, morte. E questo, dice Giacomo, è un dato che viene illustrato e di cui ci rendiamo conto proprio nel momento in cui siamo esposti a quelle prove di cui ci sta parlando. Ed ecco questa tensione, questa questo impulso seduttivo, questa attrazione che diventa un comportamento scelto e voluto con esplicita determinazione e che realizza di fatto una negazione della nostra chiamata alla morte, chiamata alla vita, appunto, realizza una scelta di morte. Concupiscenza, peccato, morte. Notate che queste sono poi espressioni che diventano scontate nella catechesi tradizionale. E Giacomo qui elabora quadro catechetico utile per qualunque poi sviluppo ulteriore in maniera così essenziale e così sapiente. E allora aggiunge, versetto 16, non andate fuori strada, fratelli miei carissimi. E vale la pena sempre di notare quando compare questo vocativo fratelli, fratelli. Fratelli miei carissimi, perché qui oltretutto c'è anche l'aggettivo agapiti, fratelli miei carissimi, non andate fuori strada, ogni buon regalo, ogni dono perfetto viene dall'alto. Dunque, nella prova, noi non siamo abbandonati a noi stessi, non siamo abbandonati a quella procedura interiore che ci intrappola dentro quell'ingranaggio che da quel desiderio che manifesta un deposito disordine nell'intimo della nostra condizione umana, al comportamento conseguente, a una scelta di morte. Ebbene, non siamo prigionieri, anche se proprio nella prova che questo ingranaggio appare in tutta la sua drammatica pericolosità, niente meno una scelta di morte. E notate qui il verbo tradotto con produce morte nel versetto 15, apochii, è un verbo che ricompare subito dopo in un altro contesto, come adesso vi farò notare, ma perché abbiamo già constatato come il nostro maestro usa le parole in modo tale da stabilire queste connessioni, questi agganci che passano normalmente proprio attraverso l'uso di un medesimo termine che serve a concatenare certi argomenti o immagini, ecco, espressioni similari. E questo verbo serve a indicare un atto generativo. E quindi c'è una fecondità nel negativo, in quello che è l'impianto disturbato, corrotto, disordinato della nostra condizione umana, e questo impianto generativo nel contesto della prova emerge in tutta la sua gravità, in tutta la sua negatività come affaccio su un orizzonte di morte. Ma dice Giacomo è proprio nella prova che ci è dato modo di riscontrare il positivo, per questo perfetta letizia, per questo la beatitudine, perché è nella prova che ci è dato modo di sperimentare il positivo, perché sennò noi resteremo prigionieri di quello schema distruttivo che impone il disordine come una logica che definitivamente ci intrappola nella morte. Ma è nella prova che, è quello che stiamo leggendo dal versetto 16, non andate fuori strada, fratelli, mi planaste, non fatevi ingannare, ecco, non fatevi ingannare, dobbiamo tradurre così, come dirà la nuova traduzione.
Non ingannate.
Sì.
Non ingannatevi, dice così, sì. Non ingannatevi, fratelli miei carissimi. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. Di sua volontà egli ci ha generato. Qui è lo stesso verbo che produce nel versetto 15. Egli ci ha generato con una parola di verità. Questa parola di verità è l'Evangelo, come lo definiremo noi. L'Evangelo, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Dunque, è nel contesto delle prove, di cui sappiamo, che siamo raggiunti da una iniziativa che si esprime nella sua perfetta gratuità. Un'iniziativa che non ci è dovuta, un'iniziativa che non dipende da noi stessi, che non è l'effetto dei nostri pensieri, dei nostri desideri, delle nostre capacità, delle nostre scelte. C'è una iniziativa gratuita che ci investe nel momento stesso in cui siamo messi in grado di intendere e apprezzare la gratuità di tutto ciò che esiste nell'ordine della creazione. Ogni buon regalo, ogni dono, e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce. Dire il Padre della luce, vedete, lo dice al plurale, il Padre delle luci, von Photon, il Padre delle luci, e questa espressione rinvia in maniera inconfondibile a un'espressione che inquadra tutto il progressivo svolgimento della creazione. L'antico racconto, quante volte ne abbiamo già parlato, Genesi capitolo primo, la prima creatura è la luce e tutte le altre creature sono nella luce, la prima creatura è quella che contiene tutte le altre creature, e dunque ogni creatura è inserita nella luce, ogni creatura appartiene al creatore ed è dotata di una bellezza intramontabile proprio perché è oggetto dell'ammirazione del creatore, oggetto di quella gratuita iniziativa per cui Dio si compiace delle sue creature. E qui, anche questa è una constatazione niente affatto banale, il creatore, Signore Dio, come viene denominato in Genesi 1, è padre. Il padre delle luci, e dunque la gratuità di tutto ciò che esiste nell'ordine della creazione, tutto ciò che si inserisce in quella dimensione luminosa per cui ogni creatura è manifestazione di un'attenzione paterna di Dio creatore. E in questo contesto il dono per eccellenza tra tutti i doni che sono nel creato, e che poi dire creato significa anche dire nel tempo, perché non per niente l'antico racconto si sviluppa nell'arco dei 7 giorni, come sapete, quindi sono creati gli spazi, create le creature che vengono collocate, sistemate nei loro spazi, ma creato è il tempo. E dunque, in questo contesto, il dono per eccellenza, ecco, è la parola di verità, come dice qui. Logos is aletheias, la parola che è l'Evangelo. Dunque, tutta quella che noi chiameremo poi la storia della salvezza, vedete, lui va per le spicce, ma non c'è bisogno di stare a fare grandi commenti. Nel contesto della creazione, la paternità di Dio che ci ha raggiunti nel corso della storia umana con il dono dell'Evangelo. C'è di mezzo, evidentemente, se parla di paternità di Dio, la missione affidata al figlio, c'è di mezzo il suo passaggio vittorioso attraverso la morte che l'umanità gli ha inflitto, e c'è di mezzo appunto quel impulso che ormai è stato conferito alla storia umana e che fa di questa realtà inquinata di cui noi portiamo i segni inconfondibili una rinnovata vocazione alla vita, una restaurata vocazione alla vita, perché in lui non c'è variazione né ombra di cambiamento, non è che lui ha cambiato idea, di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità, ecco, siamo stati generati alla vita in virtù dell'Evangelo, dunque là dove la nostra vita sarebbe prigioniera di una inevitabile deriva verso la morte, la nostra vita è stata restaurata secondo l'intenzione originaria del Creatore, affinché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Questo fa di noi le primizie di una nuova creazione. Naturalmente c'è di mezzo un travaglio generativo per noi, ma è il travaglio della vita nuova. E vedete, è in questo contesto che nell'impatto con le prove il negativo viene individuato, affrontato in tutta la sua pesante capacità di corruzione, e d'altra parte è proprio in quel contesto che la novità di cui è protagonista il padre delle luci, fedele alla sua intenzione originaria, il mistero di Dio che ci ha evangelizzato e ci ha rigenerato e ci ha in questo modo ricondotti al suo intento originario, per cui tutto nella creazione esiste in funzione di quella vocazione alla vita che lui, il vivente nella pienezza, ha voluto condividere con noi. Ci ha generati con una parola di verità. Vedete, c'è quella generazione per la morte nel versetto 15, adesso ci ha generato con una parola di verità, ecco l'Evangelo, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Tenete d'occhio questa espressione parola di verità, perché ritornerà ancora. Diamo subito uno sguardo a quel che segue, dobbiamo arrivare alla fine del capitolo se io non mi perdo. Lo sapete, dice il versetto 19, fratelli miei carissimi, lo sapete, che cosa? Sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Adesso vedete lui rivolge l'attenzione a quella che è la dinamica interiore di quella generazione di cui ci sta parlando. Ricapitola questa dinamica interiore, dinamica generativa e rigenerativa di cui ci sta parlando, sintetizza questa novità nella pedagogia dell'ascolto. Ascolto. Dunque dice, lo sapete fratelli, dunque è una sollecitazione a in questo sapete, a approfittare di un linguaggio sapienziale, diremmo noi, ma adesso vediamo meglio, sia ognuno pronto ad ascoltare, ecco. Lento a parlare, lento all'ira. Vedete, c'è un ascolto Ed ecco, è quell'ascolto che l'iniziativa di Dio, per cui siamo generati, rigenerati per la vita nuova, l'iniziativa di Dio conferma la sua intenzione originaria, è sapienza di Dio. Dunque siamo inseriti dentro a una vicenda nella quale il mistero di Dio si è rivelato a noi proprio là dove siamo stati continuiamo ad essere messi nella condizione di ascoltatori. E subito precisa, ascolto, vedete, che lui non mette in contrapposizione alla sordità, come logicamente noi potremmo immaginare. Ascoltiamo oppure siamo sordi e non ascoltiamo. Ma questo ascolto, che poi, vedete, rende molto secondario l'uso della parola, ma è messo in contrapposizione alla collera, alla rabbia. Cosa vuol dire? Vuol dire che, vedete, questo ascolto di cui sta parlando è semplicemente ascolto che passa verso le orecchie o che diventa attività recettiva, ma che diventa veramente l'espressione di quel processo interiore di sbriciolamento delle resistenze, frantumazione degli atteggiamenti capricciosi, ribelli, che sono tutti da ricondurre a quella concupiscenza di cui ci parlava precedentemente. E adesso, vedete, c'è, dice lui, un ascolto che non è più rabbioso, perché a questo riguardo potremmo veramente fraintendere. Ascolto sì, ma lui dice attenzione, perché c'è un ascolto che ancora è rabbioso. E c'è un ascolto che ancora è prigioniero di quello schema, concupiscenza, peccato, morte, a cui ha accennato precedentemente, ma adesso spiega ancora meglio. Infatti dice il versetto 20, l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. L'ira dell'uomo, la collera. Sì, io sto dicendo proprio la rabbia, nel senso di quell'attività interiore nel nostro vissuto umano per cui ascoltare diventa una pretesa di inghiottire, di assorbire, di dominare, di gestire, e allora è un ascolto che in realtà non recepisce la novità del dono che viene dall'alto, come ce ne parlava precedentemente, non è un ascolto che interpreta adeguatamente il processo rigenerativo, ma è un ascolto che ci intrappola dentro a quel circuito che fa di noi dei prigionieri di noi stessi. E allora, vedete, quel processo generativo o rigenerativo di cui ci sta parlando adesso viene illustrato come questa occasione nuova messa a nostra disposizione di ascoltare non più dentro la logica della nostra rabbia che ci rende prigionieri di noi stessi, ma ci apre alla novità di Dio e della sua sapienza. Allora qui dice, l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio, perciò deposta ogni impurità e ogni resto di male, l'impurità e la sporcizia, vedete, questo discernimento di cui ci sta parlando implica come dire, il filtraggio di strati di sporcizia, sono delle incrostazioni, qui dice nel versetto 21, la riparia, sono delle incrostazioni, e allora, vedete, è un filtraggio che diventa, io stesso mi esprimevo così poco fa, frantumazione, che diventa sbriciolamento, che diventa anche una scorticatura, per così dire. Ma deposto ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Dunque, c'è una parola che genera per la vita, è l'immagine del seme, è perfettamente adeguata a spiegare questo processo di penetrazione di quel, rispetto a quello strato di incrostazioni pesanti e refrattarie a ciò che è gratuito, come una corazza difensiva di cui la nostra soggettività umana si è costruita a modo suo, una specie di figura, ed ecco questa semina che penetra, questa semina che raggiunge, passando attraverso le incrostazioni che vengono frantumate, che vengono filtrate, che vengono sbriciolate, e allora la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime, la vostra vita. E spiega: siate di quelli che mettono in pratica la parola, non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Già, c'è un ascolto illusorio. Qui dice un ascolto paralogico. Paralogico dice in greco, un ascolto illusorio. Già, e lo spiega cosa vuol dire. Un ascolto illusorio, perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, assomiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Ecco, l'ascolto illusorio è l'ascolto di chi guarda se stesso allo specchio. E vedete come si esce fuori da questo imbroglio, per cui l'ascolto diventerebbe nient'altro che un'esasperazione di quella soggettività malata, inquinata, corrotta, di cui ci sta parlando, incrostata, prigioniera della propria corazza e della propria sporcizia. Come ci si rende conto? La verifica dice è che quella parola ascoltata diventa una parola vissuta, una parola realizzata, divenuta principio operoso di un nuovo cammino, perché altrimenti quell'uomo che non pratica la parola, che non la vive nella operosità della sua vita, somiglia a un tale che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va e subito dimentica com'era. Dunque, vedete, è un ascolto che non produce effetti. Semmai adesso quell'uomo continuerà a vagheggiare quell'immagine che ha visto nello specchio, ma è l'immagine di lui stesso, non è altro che una ripetizione di se stesso ed è costantemente alla ricerca di ricopiare se stesso, magari in atteggiamento di rimpianto, preoccupato del fatto che non riesce a recuperare esattamente quell'immagine che lui aveva in quel suo certo modo di ascoltare, considerato come l'ideale, il valore, ora il programma della sua vita, ma era tutto interno a una sua elaborazione soggettiva e la sua programmazione autonoma, una pretesa di autosufficienza che poi gli sfugge, se ne dimentica, ma continua a vivere inseguendo quello che come ascoltatore illuso aveva lui stesso elaborato, immaginato, desiderato, programmato come il cammino della sua vita. E allora dice: ecco, quell'uomo osserva il proprio volto in uno specchio, appena si è osservato, e subito dimentica com'era. Ed ecco, vedete, qui l'alternativa. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta. Dunque, succede che l'Evangelo, di cui Giacomo ci ha parlato, parola di verità, che adesso chiama la legge perfetta, è altra espressione che noi possiamo utilmente tradurre con Evangelo, il nomos telios. La legge perfetta. Ebbene, vedete, adesso dice il caso alternativo è che il nostro sguardo, che nel caso considerato punterebbe. Di fatto, ecco, qui il rischio di ascoltare in maniera illusoria il nostro sguardo che è alla ricerca dell'immagine di noi stessi così come ci siamo contemplati allo specchio. Adesso il nostro sguardo viene intercettato dalla legge perfetta, da un'altra immagine. Qui è l'Evangelo. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua fedeltà, la sua felicità nel praticarla. Vedete che qui ritorna il termine, l'aggettivo makarios, la beatitudine, ritorna la beatitudine qui. Troverà la sua felicità, la sua beatitudine, quella beatitudine di cui leggevamo nel versetto 12. Dunque, l'ascolto diventa operativo, ma diventa veramente espressione di quella novità generativa che la parola seminata, l'Evangelo, che penetra attraverso la corazza difensiva e adeguate incrostazioni, ci rende prigionieri di noi stessi e dunque così travolge quell'inganno per cui saremo sempre soltanto ascoltatori di noi stessi. Allora, quando si parla di ascolto come modalità pedagogica necessaria per interpretare la generazione alla vita nuova, ma che non sia l'ascolto illusorio, che sarebbe ancora una volta la ricaduta dentro a una logica autoreferenziale massimamente dannosa, totalmente infernale. Ed ecco invece questo impatto con quell'immagine alternativa che non è più motivo di vagheggiamento da parte delle nostre fantasie che illudono la nostra soggettività umana di essere protagonista di una propria autonoma soluzione dei problemi. L'immagine è l'Evangelo, e vedete qui l'Evangelo è una legge perfetta, e aggiunge anche l'altra espressione, legge della libertà, la legge della libertà. Ma vedete, questo è un linguaggio tipicamente giudaico, la legge, il nomos. Quando noi pensiamo alla legge pensiamo a un codice, pensiamo a un guardiano, pensiamo a un cartello stradale, pensiamo a un carabiniere, pensiamo a un magistrato. No, legge nel suo linguaggio è sempre la manifestazione di un gratuito appuntamento d'amore. E qui vedete tra le righe, anche se lì per lì sembra potrebbe sembrarci eccessivo affermarlo, ma è in realtà il volto del Signore che emerge, il volto di Gesù, il volto di Gesù. C'è uno sguardo che incrocia la legge, l'appuntamento d'amore, perché legge, questo significa nella tradizione originaria del popolo con cui il Signore ha fatto alleanza. E allora vedete, in quella relazione con la legge perfetta, la rivelazione gratuita della iniziativa d'amore mediante la quale Dio ci ha raggiunti e così ci ha generati, ci ha liberati. È legge di libertà. È l'incontro alla maniera di un'immersione che ci conferisce. Poco prima parlava di un guardarsi allo specchio, ma adesso vedete l'immagine nella quale noi ci rispecchiamo è il volto del Signore Gesù. È il volto del Signore Gesù, è Lui la legge della libertà, è Lui il protagonista di quella novità per cui siamo liberati rispetto alle fantasie illusorie del nostro ascolto autoreferenziale. Ti spiego quello che sto dicendo? Ma. Ecco, e allora vedete qui, siamo arrivati al versetto 25. Chi fissa lo sguardo e poi proprio parakipsoschi schina lo sguardo, no? Lui è il verbo usato in un altro contesto quando c'è chi si china sul sepolcro di Gesù per guardare. In quel caso non vede perché il sepolcro, ma appunto è il volto del Signore vivente. Allora chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e ne resta fedele, ecco, dunque qui è attivato tutto un processo di maturazione, nella ristrutturazione del nostro vissuto, che diventa nuova modalità di inserimento, di relazionamento, di incontro, di operosità. Ecco, restare fedele, non come ascoltatore smemorato, quell'ascoltatore che andava alla ricerca delle sue fantasie, ma come uno che mette in pratica. Questi, ecco, sarà beato, utus macarios, ecco il beato nel praticare quella legge, cioè quella parola, cioè nel ritrovarsi rispecchiato in quell'immagine e scoprire quale nuova identità gli è conferita proprio da quella presenza che oramai gli viene incontro sempre dappertutto, dovunque volga il suo sguardo, dovunque si orienti, dovunque cammini, ha a che fare con la presenza che si rivela nella sua inesauribile volontà d'amore. E allora, dice il versetto 26, allora ce la facciamo, arriviamo alla fine del capitolo. E, se qualcuno pensa di essere religioso, qui si aggiunge un altro insegnamento che è connesso con tutto quello che abbiamo letto fino adesso, ma appunto adesso la sottolineatura riguarda esattamente quello sviluppo dell'ascolto che diventa un modo alternativo di stare al mondo. Infatti, quando parla di religiosità, qui thriskos dice in greco, se uno pensa di essere religioso, ma ecco, non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana, la sua thriskia, la sua religiosità è vana. E vedete che qui lui usa i termini che servono, come altre volte abbiamo constatato, a ricapitolare tutto l'impianto antropologico secondo il linguaggio biblico, il cuore, il volto è il tramite della comunicazione, la parola, ma il volto sono anche gli occhi, e poi il rapporto operativo con le presenze che popolano la scena del mondo. Dunque, qui dice il versetto 27, una religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre, no, questo richiama la paternità di Dio, è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Dove soccorrere gli orfani e le vedove, ce ne parlano tante volte già nell'Antico Testamento, gli orfani e vedove, figure emblematiche, tutte le debolezze umane. Qui Giacomo usa il verbo episkeptest, che vuol dire visitare, una vita che si spende ormai per visitare le debolezze altrui, e per visitarle vuol dire, vedete, non dominarle, non schiacciarle, non giudicarle, ma è esattamente l'opposto, è proprio quello che è il modo nuovo di stare al mondo, che è in grado di interpretare tutte le prove. Ecco, si ritorna alle prove, tutte le debolezze, tutte le fatiche, tutte le fragilità umane come occasioni propizie per incontrare il mistero di Dio che ha rivelato la sua paternità. È arrivata la sua paternità nella carne umana del figlio, quel figlio derelitto, che è, si è fatto carico di tutte le contrarietà fino a far sua la morte, e così aprire quel varco che ormai siamo in grado di affrontare alla sua sequela, e così la vita dei discepoli del Signore. Dunque, ecco qua, che poi vedete in questo caso la vita dei discepoli del Signore è tale perché matura nella relazione filiale con la paternità di Dio, una via di purificazione, ma dove è implicata la rieducazione del cuore, l'illuminazione del volto, la purificazione della mano, la liberazione della mano, la mano per dire tutte le modalità operative di incontro e di impatto anche in termini più faticosi con le cose del mondo. Ecco. Più o meno. Io avevo pensato di andare a vedere già la seconda sezione, ma adesso ne parleremo giovedì prossimo. La seconda sezione va adesso dall'inizio del capitolo 2 fino al versetto 13 del capitolo 3, da 2:1 a 3:13. In questa seconda sezione lui riprende quello che è un insegnamento che ormai è diventato scontato, per non dire dilagante, in tutte le chiese che stanno crescendo in giro per il mondo e che fa capo alla figura magistrale di Paolo, il grande, grande teologo Paolo, e dunque un insegnamento che riguarda la relazione e la relazione di alternativa tra la legge e le opere. È il linguaggio di Paolo, ma che Giacomo dice bisogna interpretarlo, perché questo linguaggio diventa una formula catechetica che in realtà non coglie adeguatamente il valore dell'insegnamento paolino e diventa una sentenza che nella sua presunta logica dottrinale in realtà provoca dei possibili e gravi fraintendimenti. Allora lui su questo adesso rifletterà, ma ne parleremo. Va bene, l'avete fatto.